Ciao a tutti, benvenuti, bentornati al podcast di AWS in italiano. Io sono sempre Alex e oggi sulla strada verso il summit di AWS a Milano, il mese prossimo, abbiamo con noi un ospite. Abbiamo con noi Pietro Terranova, che è Head of Software di TMR. Ciao Pietro, come stai?
Ciao Alex, ciao. Tutto bene, un saluto a tutti chi ci ascolta.
È un piacere averti Pietro. Ora magari ci racconti un po' di cosa ti occupi, che cosa TMR, eccetera, eccetera, ma prima non puoi scampare la domanda di rito. Quindi ci racconti da quanto usi il cloud, da qual è il primo servizio AWS che hai usato?
Allora, utilizzo AWS dal 2014, mosso inizialmente dalla curiosità di provare un set di servizi cloud. Dopo qualche prova tecnica ho apprezzato moltissimo il business model che permette di effettuare uno start di progetto praticamente senza capitale. Tra i primi servizi che ho utilizzato ci sono sicuramente S3 come file storage gestito e Lambda come servizio di elaborazione per funzione a singola responsabilità e appunto con un pricing basato sull'utilizzo, che poi è la caratteristica che mi ha spinto a portare maggiormente carichi di produzione su AWS.
Grande, beh, direi che S3 più Lambda non esce tanto spesso nelle risposte, però è sicuramente una bella accoppiata. Era proprio uno dei casi d'uso iniziali, no, che supportava Lambda, quindi era proprio 2014-2015. E senti Pietro, ci racconti un po' meglio che cosa fa TMR, che azienda è, che tipo di prodotti create, di cosa ti occupi tu personalmente?
TMR è un'azienda IT che è nata nel 2001 e si occupa di telematica, automotive, smart mobility e IoT. Io dal 2015 ricopro il ruolo di Head of Software e mi occupo di guidare la direzione strategica dei nostri prodotti e servizi con particolare attenzione alle nuove tecnologie e anche di gestire ovviamente il team di sviluppo. Tra i nostri prodotti, nei primi anni di attività abbiamo realizzato un sistema di monitoraggio per impianti fotovoltaici e dal 2012 siamo passati alla smart mobility attraverso la progettazione e lo sviluppo di un sistema di bike sharing, U-Bike, che permetteva lo sblocco delle bici attraverso un'applicazione. Una caratteristica al tempo era riservata solo a sistemi particolarmente evoluti. Nel 2015 abbiamo sviluppato un sistema di monitoraggio e controllo per impianti di consumo e produzione di energia, il cui nome è Naudit Energy. Nel 2019 abbiamo messo in campo questa esperienza maturata nell'ambito del monitoraggio e del controllo per il monitoraggio e il controllo delle flotte attraverso un software della stessa famiglia, Enaudit Tracking, che si occupa di analizzare appunto i dati telemetrici provenienti da dispositivi montati sui veicoli e ci permette appunto un monitoraggio costante della flotta. Nel 2020 abbiamo evoluto il nostro concetto di smart mobility e abbiamo partendo dall'esperienza del sistema di bike sharing U-Bike e abbiamo pensato di realizzare un sistema di vehicle sharing basato anche su esperienza maturata con il software di fleet management, che ci ha permesso di creare un sistema integrato di fleet management e vehicle sharing, U-Move.
Ok Pietro, quindi poi dietro le quinte che tipo di tecnologia c'è?
Allora, sostanzialmente nel momento in cui siamo partiti non avevamo a disposizione un asset tecnologico importante. Pertanto i nostri software erano sviluppati in maniera monolitica e anche poco flessibile. Inizialmente U-Bike era appunto una piattaforma chiusa, una piattaforma monolitica. Confrontandoci con il mercato e le esigenze sempre più alte dei nostri clienti, che richiedevano possibilità di integrazioni maggiori, abbiamo pensato di riprogettarlo come backend SaaS in ottica di microservizi e offrendo una flessibilità decisamente più ampia. Abbiamo adesso tre livelli di integrazione API per terze parti e web e app proprietari che si appoggiano adesso con funzionalità specifiche, caratteristiche che ovviamente abbiamo riportato anche in U-Move. Enaudit Tracking è anch'esso un backend SaaS con piattaforma web per la gestione delle flotte di veicoli. Nel 2020, come dicevo, abbiamo pensato di offrire un servizio a 360 gradi che partisse dall'esperienza che abbiamo maturato con le soluzioni precedenti. Da qui nasce appunto U-Move. una soluzione software hardware che ci permette di gestire la condivisione di più tipologie di veicoli, offrire un set di tool analytics per il mobility manager e un set di API unificato per il monitoraggio e il controllo di tutte le tipologie di veicoli.
Ok, perfetto. Quindi mi interessa un po' capire anche a livello un po' più architetturale che cosa c'è dietro, no? E poi, dato che è un po' più, come dire, una piattaforma a 360 gradi, capire un po' che scala avete raggiunto oggi anche, non so se puoi darci qualche numero o quali servizi utilizzate.
Sì, guarda, noi abbiamo oggi oltre 16.000 dispositivi connessi che inviano costantemente dati. La nostra architettura è sostanzialmente un'architettura progettata a microservizi, quindi utilizziamo diversi servizi AWS, tra cui EC2, Lambda, con API Gateway, DynamoDB per, come database non relazionale, Code SQS, il nuovo servizio OpenSearch per i servizi dashboarding. Posso anche darti qualche dato. Abbiamo oltre 230 giga di dati archiviati su DynamoDB, circa 10 milioni al mese di messaggi IoT scambiati, 30 milioni di esecuzioni Lambda al mese, e circa 9 milioni di richieste di esecuzione coda FIFO su SQS. Sono numeri importanti, numeri di cui andiamo molto fieri, che corrispondono a delle cifre in fattura abbastanza basse. Parliamo di 12 dollari al mese, 5 dollari al mese per ognuna di queste metriche.
Beh, molto interessante, Pietro, cioè avere così tanti dispositivi che immagino continuino, no, in modo costante a inviare dati, 230 giga al mese di dati nuovi, non in tutto nuovi. Mi sembra una bella scala, sicuramente vi divertite. Immaginandomi il tipo di caso d'uso, no? Il tipo di workload, no? Se mi immagino una persona che decide che ha bisogno di una bicicletta, va e la prende, mi pare di immaginare che è difficile per voi prevedere quando questa persona deciderà di prendere la bicicletta, quando i dispositivi inizieranno a trasmettere dati perché sono in movimento. Ci puoi dire un po' come funziona, no? Un carico di lavoro per un sistema di questo tipo, oppure che sfide avete dovuto affrontare per fronteggiare questa sfida un po' a livello tecnologico, a livello di gestione dei dati?
Guarda, abbiamo numerose azioni che avvengono quotidianamente sui nostri dispositivi e sui nostri veicoli, che sia il prelievo di una bicicletta o lo sblocco di una macchina, o anche l'invio di dati telemetrici, appunto, come dicevo, da parte dei dispositivi montati sui veicoli. Numeri importanti che chiaramente sono difficilmente prevedibili. Il business model di AWS ci ha aiutato a progettare un servizio che scalasse da solo sia dal punto di vista del business che da quello infrastrutturale. È chiaro che la sfida è legata al trattamento dei dati di telemetria. Appunto, non abbiamo la possibilità di prevedere in anticipo il carico, appunto di prevedere in anticipo quanto e come questi servizi verranno utilizzati. Un veicolo in movimento produce molti più dati rispetto a un veicolo fermo. In questo contesto, chiaramente diventa economicamente determinante riuscire a far reagire l'infrastruttura dinamicamente in base al carico. Grazie ai servizi AWS siamo riusciti a realizzare un sistema di monitoraggio e controllo che fosse in grado di reagire al carico sulla base dell'utilizzo.
Ottimo, sì, mi sembra l'approccio giusto, no? Questa idea di cui parliamo spesso poi, no? Che tutta l'elasticità e la flessibilità che uno può avere usando i servizi cloud, sicuramente in un caso d'uso come questo diventa ancora più importante. Ti volevo chiedere, Pietro, tra i vari servizi che mi hai citato prima, no? Tra EC2, Lambda, Dynamo, ce n'è uno o insomma uno o due che hanno davvero fatto la differenza, no, nel gestire un carico di lavoro di questo tipo?
Sicuramente, ne posso menzionare almeno tre. Lambda, DynamoDB e IoT Core. Servizi serverless per i quali non abbiamo bisogno di prevedere un carico, con un pricing basato sull'utilizzo. Allora, Lambda è il cuore pulsante dei nostri sistemi ad eventi. Un sistema basato su eventi consiste in acquisizione, comunicazione, elaborazione e persistenza dei dati. Quindi ogni fase è progettata per essere efficiente, sicura e veloce in termini di esecuzione. Lambda ci ha permesso appunto di soddisfare questi requisiti. Ogni singolo evento viene poi persistito in DynamoDB, che è la nostra scelta quando si parla di database non relazionale. Per noi ha fatto la differenza proprio perché è scalabile e facile da utilizzare. Tramite questa combinazione di Lambda e DynamoDB siamo riusciti a gestire e immagazzinare senza problemi una mole straordinaria di dati. Per la comunicazione tra gli asset e i microservizi abbiamo invece utilizzato IoT Core. Tra i servizi che abbiamo anche pensato di utilizzare c'è anche Machine Learning, che ci ha aiutato a sviluppare il nostro modulo intelligente per la prevenzione dei furti sui nostri veicoli, basato sull'analisi degli allarmi in tempo reale.
Ok, Lambda più DynamoDB, probabilmente dopo Lambda ed S3 sono l'accoppiata più utilizzata forse. Senti Pietro, poi non tanto per ripercorrere cosa è successo, ma immagino che nel 2020 si sia un po' fermato tutto, no? Eravamo tutti in casa e insomma la bicicletta o mezzi di mobilità immagino si sia fermato, se non del tutto, insomma quasi del tutto. Ti volevo chiedere, più dal punto di vista, come dire, della tecnologia che del business, come si è comportato questo tipo di architettura, no? Nel momento in cui il traffico è andato giù e poi spero, immagino, anche nel momento in cui poi il traffico è ripreso ultimamente.
Beh sì, a marzo del 2020 con il lockdown abbiamo avuto il primo saggio di cosa significasse una infrastruttura che reagisse al carico. In quel periodo gli unici trasporti che erano consentiti erano i trasporti essenziali e pertanto una grande quantità di veicoli della nostra flotta sono rimasti inutilizzati. Proprio in quel momento abbiamo visto ridursi tutte le metriche relative alle scritture e alla relativa filiera e anche una drastica riduzione dei costi. Poi con la progressiva riduzione delle misure restrittive abbiamo assistito a una ripresa del traffico e dei normali valori di scrittura. Ecco.
Ok, e immagino che insomma oltre alle metriche ci sia stata un'evoluzione anche in termini di spesa, no? Immagino che man mano che il business continua a crescere, come si è evoluta la spesa? Insomma, a prescindere dagli ultimi 2 anni, cosa vedete oggi? Il business cresce insieme alla spesa o vanno di pari passo o c'è, insomma, ci sono trend diversi?
Guarda, questa idea di progettazione basata sulle metriche di pricing ci ha permesso di massimizzare la profittabilità dei servizi. L'obiettivo è che la spesa infrastrutturale cresca linearmente con la crescita del business, tenendo comunque un margine per riprogettare ciclicamente il software a fine di migliorarne l'affidabilità, la sicurezza e la velocità. Pertanto posso affermare che la spesa va di pari passo con il carico infrastrutturale.
Ok, immagino che sia insomma ciò che vi immaginavate all'inizio. Mi fa molto piacere vedere che insomma rispecchia le vostre aspettative e vi permette di non fare overcommitment o overprovisioning. Sicuramente è uno dei tanti vantaggi delle architetture serverless. Ci puoi raccontare, Pietro, se avete qualche piano, qualche novità, qualche progetto, o magari se state già pensando di migliorare questa architettura che avete creato nei prossimi mesi, nei prossimi anni?
Sì, sentiamo sempre più l'esigenza di sviluppare un set di servizi che possano andare a toccare i campi dell'asset management, del fleet management e delle analytics, appunto perché per noi è fondamentale essere un partner ideale per la figura del mobility manager e per i nostri utenti. Chiaro che l'obiettivo è quello di avere la soluzione più completa integrata sul mercato e risultare sempre più competitivi sia in Italia che in Europa. La nostra intenzione è quella di far crescere anche il numero dei moduli basati su intelligenza artificiale al fine di poter dotare il sistema di soluzioni sempre più basate sulle esigenze dei nostri utenti e che diano sempre le risposte che gli utenti si aspettano. È anche la nostra intenzione migliorare il nostro set di statistiche aggregate in modo da poter fornire dati di miglior qualità e analisi molto più approfondite a chi si occupa di dover gestire il traffico e gli spostamenti sia in enti che in comuni.
Ottimo, mi pare un bel piano, sicuramente siete partiti da una situazione molto diversa, da monolite, siete arrivati a un'architettura serverless che insomma ha dimostrato di poter scalare, quindi mi ha fatto piacere riuscire a raccontare questa storia. Ti ringrazio davvero Pietro. Io ti reinviterò magari per qualche mese, mi ha fatto piacere conoscerti e sentire questa storia e grazie davvero, ci sentiamo presto.
Ciao Alex, grazie, grazie a te e un saluto a tutti.
Ciao Pietro. Ragazzi, spero sia stata una storia interessante. Ultimamente abbiamo visto diverse storie che hanno un po' come cardine questa idea delle architetture serverless o comunque di usare servizi o serverless o gestiti che vi aiutano a gestire o carichi di lavoro che hanno dei picchi o che hanno dei trend difficili da predire in anticipo, no? Come questo che ci ha raccontato oggi Pietro. Oppure casi d'uso in cui davvero non sapete cosa aspettarvi, o proof of concept, o altri casi in cui, come dire, il capacity planning non è proprio immediata come attività, quindi spesso può essere un primo step e poi si vede, no, nel giro di qualche mese o nel giro di qualche anno si può capire come si evolve l'architettura, si possono aggiungere altri componenti, o addirittura si può pensare a un refactoring architetturale per una questione di ottimizzazione dei costi o ottimizzazione delle performance se necessario. In realtà nella stragrande maggioranza dei casi l'architettura rimane abbastanza stabile, anzi conosco casi in cui quasi ci si dimentica di averla in produzione dopo qualche anno perché non richiede grande manutenzione. Ragazzi, come al solito vi ringrazio per l'ascolto, io sono Alex di AWS Italia e noi ci sentiamo lunedì prossimo con un nuovo episodio del podcast. A presto, ciao a tutti!